Ancora discussioni aperte sulle prossime nomine europee. L'accordo è fatto, ma i margini per l'Italia nella composizione della Commissione e soprattutto sull'agenda, in particolare transizione ecologica e migranti, ci sono. Ieri intervento di Mattarella per dire che non si può escludere il nostro paese, oggi il Consiglio europeo. Nel resto del mondo, per la prima volta da un anno, si parlano il ministro della difesa russo e quello americano. Mentre quello israeliano dice che non vogliono una guerra con il Libano. In Kenya il governo ritira la legge con i rialzi di tasse dopo le 22 vittime nelle proteste. In Bolivia nella notte un tentativo di colpo di Stato è già fallito. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, dai che è giovedì, domani è venerdì e poi ritorna anche il lunedì.
Simone Spezia.
Settimane, quattro settimane che andiamo avanti così a parlare di voto, di politica, di elezioni, di nomine. Confesso una certa stanchezza, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Anche perché l'impressione, soprattutto in quest'ultima fase, è che si parli un po' del nulla. Breve riassunto: il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista, il Partito Liberale, il Partito Socialista Europeo e il Partito Liberale si sono accordati per le nuove nomine europee. Grande stupore, almeno da queste parti. E di che ti stupisci? Lo dicevamo da prima delle elezioni europee, la stessa maggioranza di prima. Si era detto questi avranno comunque la maggioranza del Parlamento europeo, tenteranno un accordo. Ma che stupore c'è? Cos'è questa cosa? Ah, non si tiene conto della volontà popolare. Ragazzi, la volontà popolare dice questo, che l'80% dei capi di Stato e di governo europei al momento è un rappresentante di questi tre partiti. La volontà popolare dice al momento che questo Parlamento è composto in maggioranza da rappresentanti di questi partiti e che i partiti di destra, quelli per intenderci a cui può far riferimento Giorgia Meloni da una parte e Matteo Salvini dall'altra, rappresentano il 25% del Parlamento europeo. Quindi è giusto tener conto di tutto questo, è giusto tener conto dell'importanza dell'Italia come paese fondatore, come paese che ha una grande rilevanza anche per la componente di popolazione che ha all'interno dell'Unione Europea, per il fatto che è un membro del G7, per il fatto che è una grande potenza industriale e tutte le cose bellissime che sappiamo. Ma questa sindrome del non rispetto della volontà popolare, se posso permettermi, fa un po' sorridere a fronte di quello che vediamo. Cioè sono 27 paesi, ricordiamoci sempre questo, sono 27 paesi, una popolazione enorme. Non possiamo guardare solamente al nostro ombelico, all'Italia e dire che l'Italia è esclusa. E questo vale, sia chiaro, tanto per i commentatori di destra quanto per i commentatori di sinistra che vedo su questo fronte, no? Quelli che dicono Meloni esclusa con soddisfazione, no? Dio, ah, che bello, hanno escluso Fratelli d'Italia.
Veramente questo dibattito è molto divertente.
Già, davvero. E quelli invece di destra che dicono, ah, con indignazione, Meloni esclusa. Sono i due toni diversi. Ragazzi, roba normale, è la politica, è così, si basa su come si formano le maggioranze e così avviene. Non, veramente non vedo il dramma di tutto questo. Mentre invece mi pare più rilevante il ragionamento che al momento vedo scarso, in tutta sincerità, sull'agenda. Nota bene oggi Beda Romano sul Sole 24 Ore, poi ci arriveremo, in rassegna stampa che la trattativa italiana è proprio su questo. Ed è anche giusto, se volete, normale che su questo fronte Meloni alzi un po' la posta, no? E faccia la parte, aperte virgolette, dell'esclusa, cosa che non è a tutti gli effetti, perché è presumibile che si vada verso un appoggio esterno o comunque una vicepresidenza della Commissione per l'Italia. Proprio per alzare la posta e dire: signori, noi siamo qua con il nostro peso, con il nostro peso di Italia, e vogliamo farci sentire, punto, senza farne drammi, no? In alcune zone del paese, intanto, scusate, piccolo intermezzo. In alcune zone del paese fa molto caldo, come sapete, e per fortuna ogni anno arriva il ministro Schillaci a darci a fare il lavoro che normalmente viene fatto da un servizio del TG1. Via!
Spesso sono proprio le azioni più semplici che possono fare la differenza: non uscire nelle ore più calde della giornata, bere molto acqua, soprattutto le persone anziane che spesso non avvertono, certo, la sete, prediligere cibi freschi, frutta, verdura, osservare questi comportamenti veramente può proteggerci.
Che poi è vero, ma non ne possiamo più, lo sappiamo, grazie, lo sappiamo, bere molta acqua. Dunque, buongiorno a tutti, è giovedì 27 giugno, sono le 6:36 minuti e 20 secondi, Carlo Salvatore in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, e voi, se vorrete, come sempre al 349-238-6666, i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, e poi... come vi sto dicendo da qualche giorno, ho aperto anche un subreddit di 24 mattino su Reddit, se vorrete, cercando uno spazio nel quale tenere la conversazione su binari un po' più se riusciamo, su binari un po' più civili rispetto magari a quello che succede su altri social, se ci riusciamo, speriamo, vediamo, insomma, comunque lo trovate, si chiama 24 mattino ed è abbastanza semplice. Dunque, iniziamo proprio dalle questioni europee, da questo intervento della Presidente del Consiglio e dalle relative repliche che hanno preceduto questo Consiglio europeo. Tra le cose che ha detto Meloni, sburocratizzare, la Commissione europea dovrebbe pensare ad una delega specifica per la sburocratizzazione, dove là credo che il punto sia essenzialmente la quantità enorme di testi che viene prodotta dall'Europa e da Bruxelles e da Strasburgo. La questione dei migranti, prima si parlava solo di redistribuzione, ora il paradigma è cambiato, è fondamentale che questo approccio sia consolidato e diventi strutturale. E poi la questione delle nomine, l'errore che si sta per compiere, dice Meloni, con l'imposizione di questa logica di una maggioranza fragile destinata probabilmente ad avere delle difficoltà, e questo mi sembra un punto rilevante invece nel ragionamento sul Parlamento europeo, nel senso che una maggioranza, la maggioranza che sosterrebbe queste nuove nomine europee è una maggioranza più stretta della precedente, mancano 30-35 parlamentari europei più o meno, o 40 addirittura, e questo fa sì che le cose siano più complicate, perché poi i voti al Parlamento europeo non sono dei voti come quelli che siamo abituati a vedere nel Parlamento italiano, dei voti per schieramento abbastanza netti, sono dei voti che spesso corrispondono alle scelte di ogni singolo paese, quindi, e alle esigenze di ogni singolo paese, si creano spesso delle maggioranze trasversali, quindi non sarà facile. Dice Meloni, l'Europa non sembra comprendere la sfida che ha di fronte, e emerge un dato che, secondo la Presidente del Consiglio, è indiscutibile.
La bocciatura delle politiche portate avanti dalle forze di governo in molte delle grandi nazioni europee, che sono anche molto spesso le forze che hanno impresso le politiche dell'Unione in questi anni. Questo giudizio negativo emerge dal peso dei seggi ottenuti dai partiti di governo sul totale degli eletti. In Francia le forze di governo hanno eletto soltanto il 16% dei parlamentari europei spettanti a quella nazione, in Germania il 32%, in Spagna il 34%, solo l'Italia tra le grandi nazioni europee ha un dato positivo, con quasi il 53% degli eletti che è espressione delle forze di governo.
Così dunque Meloni, le repliche dell'opposizione, sentiamo un passaggio di Schlein.
Prima la Presidente si chiedeva che cosa abbia sbagliato l'Unione Europea. Beh, ha sbagliato quando ha mancato di stare vicina ai bisogni delle persone, quando ha mancato di solidarietà. Ma in questo anno e mezzo, su questi sbagli, voi ci avete messo la firma, con la totale assenza e incapacità dimostrata nel negoziato sul patto di stabilità, che reintroduce la rigida austerità. E con la mancanza di solidarietà anche sull'accoglienza, per cui non vi siete mai battuti, forse per non scontentare i vostri alleati. Nazionalisti che costruiscono i muri contro l'Italia.
Così dunque Schlein, vi risparmio tutto il resto, è stato un intervento, tanto quello della Presidente del Consiglio, al di là della questione delle nomine, quanto quello delle opposizioni, abbastanza negli schemi, e ci sembra ancora una volta una testimonianza a quello che abbiamo visto ieri di questo nuova forma di bipolarismo che avanza, dove la questione resta, la battaglia resta aperta tra i due principali partiti, Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Poi Meloni ha parlato anche di caporalato, parlando della morte di Satnam Singh, ha detto uno schifo, è l'Italia peggiore. E poi applauso dell'aula, la Presidente del Consiglio si alza in piedi e poi chiede a suo modo agli altri ministri di alzarsi anche loro.
Sì, ragazzi, statevi pure voi.
Aria, statevi pure voi.
Fatto dietro i visti della famiglia. Fatto dietro i visti della
Bravo.
Ok, ottimo. Se si possono chiudere i microfoni, guardate, lo faccio anch'io. Adesso è chiuso, adesso è aperto. Adesso era chiuso, come avete sentito, quindi è una cosa abbastanza semplice. Poi magari ci sono dei commessi alla Camera o al Senato che sono in grado di fare esattamente questa cosa. Questo sul fronte europeo. Mi sembra che la notizia forse più rilevante a livello internazionale della giornata di ieri è il fatto che Stati Uniti e Russia sono tornati a parlarsi. Ieri c'è stata una telefonata tra i ministri della difesa, era dal marzo del 2023, quindi più di un anno addirittura, che il segretario alla difesa americana non parlava con l'omologo russo, all'epoca era Sergei Shoigu. Lloyd Austin invece ha sentito quello nuovo che è Belousov, un economista, come sapete lo abbiamo raccontato, è stato nominato alla guida del Ministero della Difesa russo nel maggio scorso, ha messo in guardia, questa la versione di Mosca, dal rischio di un'ulteriore escalation a causa della fornitura di armi americane alle forze ucraine. Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha sottolineato che i due hanno concordato di tenere aperte le linee di comunicazione. Secondo la Russia, durante la conversazione avvenuta su iniziativa americana, sono stati trattati anche altri temi. È il secondo, terzo segnale nell'ultimo periodo che si sta ragionando forse su qualcosa di più concreto in vista di una possibile pace. Speriamo che sia effettivamente così. E un segnale positivo è arrivato proprio da Washington, da un altro ministro della difesa, che è il ministro della difesa di Israele, Yoav Gallant, che è andato appunto a Washington e dice questo, il quale dice questo: Israele non vuole una guerra in Libano. Aggiunge però che può infliggere notevoli danni ad Hezbollah se la diplomazia fallisse. I caccia israeliani hanno colpito una serie di obiettivi di Hezbollah nelle zone di Sheba e Matmura, nel sud del Libano, appunto queste le notizie di ieri, e hanno annunciato le forze israeliane di aver colpito anche in un raid un operativo di Hamas, un altro a Gaza. Cosa ancora dalla giornata di ieri? In Kenya il governo ha fatto una marcia indietro completa, aveva presentato questa, ne abbiamo parlato ieri, una manovra lacrime e sangue di aumenti delle tasse perché servono per pagare interessi sul debito che arrivano fino al 40%. Ebbene, ha deciso di ritirare questa legge dopo una protesta che ha visto 22 morti, 300 feriti e 50 persone arrestate. E il presidente del Kenya William Ruto ha annunciato il ritiro di questa legge di bilancio. Nella notte, ma è già esaurito, l'avete sentito in GR24, c'è stato un tentativo di colpo di Stato in Bolivia. E a chiudere vi direi questo. Primo, c'è stata la prima giornata di esercitazioni a Pozzuoli per l'evacuazione in caso di sisma, in caso di eruzione, e parliamo naturalmente dei campi Flegrei. Si sono presentati in 9 persone, 5 mi pare che fossero già registrati e 4 si sono presentati un po' così, erano là in giro dietro, alle spalle, gente che faceva il bagno naturalmente e così via. In totale sono 30 i cittadini di Pozzuoli che hanno preso parte alla 2 giorni di esercitazioni sul bradisismo previste dal primo decreto Campi Flegrei. Ce ne sarà un altro in ottobre. Curcio, il capo della protezione civile, dice: dobbiamo trovare il modo per sensibilizzare ancora di più le comunità. Sì, mi sembra chiaro. Secondo elemento che vi do prima di andare al traffico: sono passati 18 giorni dalla chiusura dei seggi e non ci sono ancora i dati definitivi sulle elezioni europee dall'Italia. Mancano i consueti voti delle 78 sezioni della circoscrizione 3 del Comune di Roma. Attendiamo fiduciosi il momento nel quale il nostro paese comunicherà a Strasburgo e a Bruxelles dicendogli: guarda, questi sono i nostri risultati ufficiali. Traffico.
24 mattino.
Numericamente è vero, bisogna anche dire che la trattativa l'hanno fatta Macron e Scholz, che sono stati sonoramente bocciati e schiaffeggiati dai loro elettori. Quindi non è poi tutto così semplice e come stai dicendo tu.
Per me la cosa più importante che dovrebbe fare l'Europa alla prima è eliminare il diritto di veto di un solo paese e prendere decisioni a maggioranza, non all'unanimità. Se no non si va avanti. Questo è un impasse fondamentale da togliere.
Guardi, se ne parla talmente tanto, cara ascoltatrice, che non so, cioè sinceramente dubito che se ne arrivi a una su questo fronte. È spesso citato dai leader come uno dei problemi aperti. Sul secondo punto, sul punto politico, sì, è vero, ha ragione, caro ascoltatore, c'è stata una trattativa tra Macron e Scholz, non solamente tra loro. Io ho l'impressione che in questo momento scontiamo anche un po', mi viene da dire, il racconto post-elettorale, cioè il dire adesso a questo punto l'Italia conta di più, poi però ti trovi con i numeri del Parlamento che sono quelli che sono e i numeri del Consiglio europeo che sono quelli che sono, e quindi la trattativa si fa un po' più in salita. Oppure è una volontà della Presidente del Consiglio, che ci sta in fase di trattativa, di spingere un po' per alzare la posta e dire: vogliamo ottenere di più. Sono tutti pezzi di trattativa, amico mio. Poi c'è tempo, tra l'altro, e mica è finita qua. Allora, è arrivato il rapporto Grandi Carnivori, redatto dalla provincia di Trento, è la statistica, è tracce, avvistamenti e via dicendo degli orsi, e quindi ci avviciniamo all'estate, quasi inevitabilmente se ne torna a parlare. Sulle montagne del Trentino sono stimati 98 orsi con almeno un anno di età, non è escluso che il numero sia prossimo ai 120. Uno dei dati che mi ha colpito di più: nel 2023 sono state registrate 13 cucciolate per un totale di 22 piccoli. E dunque è inevitabile che se ne torni a parlare. Buongiorno e bentornato a Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Fugatti, ci siamo, eccoci.
Buongiorno a voi.
Bentornato. Allora, c'è su questo fronte una richiesta precisa che è arrivata da voi al governo, a dire: consentite a tutta la popolazione di avere questo maledetto spray antiorso. Ne parliamo da un anno, Fugatti.
Sì, buongiorno. Inizialmente ne parlavamo per concederlo al corpo forestale e fu, diciamo, un percorso non facile in termini di tempo riuscire a fare quel passaggio lì, che lo si fece e il corpo forestale dispone di questo. Il tema è che diciamo la preoccupazione dei cittadini è elevata. E quindi la richiesta che abbiamo fatto noi al governo, ancora nei mesi scorsi, ma che adesso torniamo a fare, è quella di poter dotare, noi diciamo, chiediamo ovviamente per tutti i cittadini, perché è un tema di sicurezza e di preoccupazione, però in questa fase io dico almeno ai corpi di protezione civile, alle forze dell'ordine, che comunque sarebbe un passo avanti. Il tema è che da noi questo spray è considerato un'arma secondo la legge italiana, e quindi non è così semplice. Va detto che dove ci sono gli orsi questo spray c'è negli altri paesi europei, ed è un, diciamo, un deterrente.
Tra l'altro funziona benissimo, Fugatti, da quel che avevamo visto, no?
Sì. Diciamo che questo permette di limitare molto le situazioni di rischio per l'uomo, ecco, per le persone.
Sì.
Adesso il governo si è detto disponibile e vediamo.
Sì. Tra l'altro un ascoltatore ci ha mandato poco fa queste immagini che circolano di addirittura orsi che girano nelle strade in Val di Sole, no? L'avrà vista anche lei quel video, Fugatti.
Sì, quel video lì in qualche modo ha fatto il giro del mondo. Lì c'è un tema di sicurezza. Noi questo problema lo abbiamo sollevato più volte. Devo dire che fuori dal Trentino a volte non è capita la nostra situazione, perché veniamo a volte descritti come, diciamo, delle persone che non comprendono il rapporto uomo-animale. Invece va compreso che l'uomo in quei casi lì deve essere tutelato, e al momento non abbiamo gli strumenti per fare questo.
Senta, Fugatti, vedete rischi per la stagione turistica a fronte alla presenza dei grandi carnivori, che è incrementata?
No, questo no, perché non, diciamo, il tema purtroppo non nasce oggi, ecco. Il tema nasce da lontano e io e lei non è la prima volta che parliamo di queste cose. Certo. E problemi turistici non ce ne sono mai stati, anzi, oltretutto quest'anno in Val di Sole, faccio ovviamente la cronaca della situazione, ieri è stato presentato Antonio Conte come l'allenatore del Napoli Calcio. Il Napoli viene in Val di Sole a fare il ritiro da ormai da 13 anni, e con Conte quest'anno addirittura ci sarà sicuramente maggiore attenzione per il nostro territorio, ecco, perché va bene così. Quindi questo non è un problema, non è mai stato e non, non lo sarà neanche quest'anno.
No, non lo vedete come un rischio, va bene. No. Un ascoltatore ci dice che lo spray antiorso si compra su Wish, però se lo compri su Wish ti arriva poi invece una cosa che magari è un antizanzare. È sempre un po' rischioso comprare su Wish, caro
no,
ascoltatore.
Ma adesso io non lo so cosa si riferisce l'ascoltatore. Il tema è che non è legale. Io posso comprare dove voglio, non è legale.
Sì, è certo, perché è considerato appunto un'arma. Va bene, la ringrazio. Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ci fermiamo, c'è GR24 349 238 6666, prima su WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.